E allora vogliamo leggere qualche verso nella scrittura, nel Vangelo di Luca, nostro collega medico, oltre che nostro collega figlio di Dio, subito dopo al capitolo 9 della guarigione di un fanciullo epilettico. Ricordiamo che la potenza di Dio non si è fermata e Gesù continua a operare guarigioni. Certamente io sono convinto che le guarigioni più grandi sono quelle interiori, ma non metto in dubbio, nonostante la mia mente un po' più razionale da medico, che vedo operare la potenza guaritrice di Dio anche nel nostro corpo. Dio ha misericordia della nostra carrozzeria e ogni tanto, come facciamo noi quando vediamo che la nostra auto è proprio ridotta male, e allora andiamo dal carrozziere. E Dio veramente sa che tante volte anche una carrozzeria serve a qualcosa, ma lui è più interessato a una guarigione profonda, interiore, a una guarigione che ci fa crescere nell'amore, che ci libera dai condizionamenti. Questo lo capiamo e stiamo imparandolo. E quindi, dopo questa guarigione meravigliosa, Gesù comincia a predire la sua morte, e lì chiaramente non capivano niente i discepoli, perché vedendo la potenza di Dio, vedendo la manifestazione grande, ecco, non potevano immaginare che in questo Superman, così come Gesù quasi sembrava, potesse esserci una logica diversa che lo portava a morire, che lo portava non a imporsi con la forza sui suoi nemici, ma a morire per i suoi nemici, molto diverso di quello che i discepoli si sarebbero aspettato. E subito dopo nasce una discussione tra di loro. E vogliamo leggere da questi versi, anche se ci fermeremo sul verso 49, dal verso 46. Poi, mentre giustamente che Gesù stava andando a morire, di che cosa si preoccupavano i loro discepoli? Di chi doveva continuare a comandare? Sempre questa la situazione di quando un capo politico sta per essere dimesso, un capo del governo sta per andare via, c'è sempre qualcuno che si preoccupa. Non dell'Italia, questo io ho i miei dubbi, ma si preoccupa di prendere il posto. E qui i discepoli discutevano di questa successione. Poi sorse tra di loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo mise accanto e disse loro: chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è il grande. Guardate che shock. Gesù prende un piccolo fanciullo e gli dice, e gli conferisce la massima autorità. Vedete, dice: questo è un piccolo fanciullo, eppure in lui io mi identifico, e chi riceve lui, riceve me. Capite? Gesù fa vedere che la sua autorità è un'autorità di tipo diverso, non è un'autorità che prevarica, non è un'autorità che si impone, non è una sapienza, dirà l'apostolo Giacomo, terrena, carnale, diabolica. Perché dove c'è questo tipo di sapienza umana, io so, quindi ti schiaccio, ti domino, lì, dirà l'apostolo Giacomo, ci sono ogni disordine e cattiva azione. E voi vedete un poco lì dove c'è questo tipo di potere, sapienza, potere. Quante cose si muovono lì, nelle righe di tutti quelli che sono cooperatori, collaboratori, ma stanno aspettando la morte del capo per finalmente prendere il suo posto. E questa mentalità forse era anche nei discepoli, non scandalizziamoci, anche loro erano uomini, umani come noi, anche loro avevano bisogno di essere guariti da tante mentalità un po' strane. E poi, qui è il centro di quello che vogliamo vedere assieme questa sera, brevemente. Ora Giovanni era proprio il discepolo del cuore, discepolo che si appoggiava su Gesù, c'era un rapporto particolare. Capitemi, Gesù non fa particolarità, ma era Giovanni che aveva questa tenerezza particolare, questo rapporto particolare con il Maestro. E quindi è Giovanni che si fa forse anche portavoce degli altri suoi colleghi e comincia a dirgli: Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Un'altra versione dice: e abbiamo cercato di impedirglielo. Quindi non siamo sicuri che fossero riusciti a impedirgli questa azione. In ogni caso, i discepoli, portavoce Giovanni, fanno questo grosso quesito a Gesù, come a dire: dacci un aiuto, dacci una mano, perché lui sta facendo un'opera, lui sta facendo qualche cosa, lui sta mostrando la tua potenza. Perché, ecco, ricordatevi, c'erano altri che avevano cercato di cacciare demoni, però se l'erano vista male. Ricordate i figli di un certo Sceva, alcuni esorcisti giudei che volevano cacciare forze spirituali negative e dicevano a queste forze: vi cacciamo nel nome di quel Gesù che Paolo predica. Quindi evidentemente non avevano molta confidenza con Gesù. E infatti qui la scrittura poi ci riporterà una scenetta che sembra un po' una barzelletta, perché i demoni in questo caso sembrano spiritosi e dicono: sì, Gesù lo conosciamo, Paolo pure, ma voi chi ci rappresentate? Quindi li prendono a legnate, quindi vanno per cacciare il male e vengono messi in male condizione, vengono messi in una cattiva situazione, prendono un sacco di botte. Forse capiscono che per affrontare il male, non per cacciare i demoni semplicemente, cacciare i demoni certamente è un'autorità che Dio ci ha dato, uno dei segni, dice la scrittura, che accompagneranno non i leader, non, ma tutti quelli che hanno creduto, hanno questa autorità di cacciare il male. Ma tante volte, sapete, questo è un po' una trappoletta, perché tutti vorrebbero cacciare il male. Ecco, quando vediamo una trasmissione alla televisione, tutti vogliamo essere con l'eroe buono contro il cattivo, facciamo il tifo, però forse non tutti vogliamo cacciare il male da noi. Questo è un po' diverso, mentre io credo che la scrittura, autorità di cacciare i demoni, non è semplicemente autorità di cacciare il male che viene dall'esterno e che ti può condizionare, ma diventa piano piano una autorità di cacciare, se volete, il male, la oppressione, il legame che viene nella nostra mente, di antagonizzare il potere nefasto del male nella nostra vita. Ma qui vediamo che queste persone quindi stanno cacciando il male con l'autorità di Cristo, ma non lo seguono, o perlomeno, guardate, la scrittura è precisa, non lo seguono con noi. Infatti, come dice, lo rileggiamo perché è molto importante capire, ed è molto importante questa sera renderci conto di cosa la scrittura ci vuole dire. Glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi, non ti segue con noi. O potrebbe dire: non ci segue con te, o non ti segue con noi. Cosa ci vuole dire la scrittura? E Gesù, ecco, concludiamo, ma Gesù gli disse: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Qui ora faremo una breve riflessione, ecco, perché su questo concetto di essere contro di voi, per voi, perché tante volte noi ci mettiamo le persone contro e diciamo: vedi, è contro di me, vedi, è contro di me, allora non è da Dio, allora non può fare opere di Dio perché è contro di me. Infatti subito dopo i discepoli, un po' fraintendendo, un po' così, si trovano a passare per la Samaria, dice, applicano subito la situazione, siccome vedono che i samaritani non ricevono Gesù, dicono: Gesù, abbiamo avuto una bellissima idea, vogliamo fare cadere fuoco dal cielo, così questi di qua vedranno se tu... E Gesù li sgridò, non avete capito ancora una volta niente. E noi ridiamo, però non siamo tanto lontani da quei discepoli, ecco, io mi permetto di suggerirvi, tante volte abbiamo bisogno che Gesù ci sgridi, nel senso buono del termine, perché lui non è qualcuno che ci vuole atterrare, opprimere, ci vuole annichilire, ma ogni tanto ha bisogno di tirarci un po' le orecchie per dire: uè, cosa fai? Cosa hai capito del mio messaggio, del mio amore? Nel mio nome vuoi fare del male agli altri? Nel mio nome vuoi distruggere? Nel mio nome vuoi essere un settario? Nel mio nome vuoi fare questo, quello e quell'altro? Almeno fallo nel tuo nome, Almeno abbi la correttezza, le cose cattive fanno nel tuo nome. Non ci mettere firmato Dio. Dio è molto più contento se noi le firmiamo con la nostra firma e non ci mettiamo mi ha mandato Dio, firmato Gesù. Volere bloccare qualcuno, volere opporsi a qualcuno che sta operando nell'unzione, nella potenza di Dio perché non ti segue. Questo è quell'atteggiamento che Gesù questo pomeriggio vuole cercare di farci comprendere, vuole farci penetrare, perché noi non ci troviamo in simili situazioni. Bloccare altri o dire che gli altri non stanno facendo, perché lì cercarono di bloccarli, ma quelli continuarono a cacciare i demoni. Volere impedire, bloccare l'opera di Dio perché quelle persone non stanno seguendo Dio con noi. Questo è il principio sbagliatissimo di ogni tipo di settarismo. Dio ha una sola chiesa. Qualcuno dice, quella mia. No, hai sbagliato. Dice, ma quella mia è più vicina a qui. No, hai sbagliato lo stesso. Dio ha una sola chiesa. Anche se nel suo progetto meraviglioso ha permesso questa multiformità di tipo di chiese cristiane, ma Dio ha una sola chiesa, Dio ha un solo corpo. Questo è un concetto strano, tante volte abbiamo l'idea che Dio abbia tanti corpi, un corpo qui, un corpo là, no, Dio ha un solo corpo, una sola chiesa. Abbiamo ricevuto il battesimo, un unico battesimo, un'unica fede. Ci ha chiamati a un'unica speranza, dice la Scrittura, quella della nostra vocazione. Dio vede persone che sono in Lui, nel suo corpo, attraverso Cristo, e persone che non sono in Lui, e Lui considera la sua Chiesa come un esercito, considera la sua Chiesa come un corpo deputato di questa missione di portare la sua autorità, la sua potenza su questa terra. Cosa ne direste di un esercito che comincia, anziché a sparare contro il nemico, a spararsi? Tante volte può succedere, nel momento in cui siamo intenti a combattere un nemico comune, alla fine perdiamo la coscienza di chi è il nemico e cominciamo a spararci a vicenda. Oppure perdiamo la coscienza dell'essere insieme, seppure in due compiti diversi, in due tipi di chiese diverse, in due tipi di missioni diverse, forse con due etichette diverse, ma appartenenti allo stesso corpo. Ora vedete, il concetto e la soluzione di questo non è il fatto di essere tutti con un gruppo o tutti con un altro gruppo, e non è neanche quello di non essere di nessun gruppo, perché questi, sapete, sono i due estremismi più comuni quando vorremmo combattere assieme, o dire dobbiamo essere tutti per forza con la stessa armatura, con lo stesso scudo, con la stessa croce disegnata, dico, con lo stesso stendardo, dobbiamo essere tutti uguali. E questo è il sistema totalitario. Oppure l'antitesi, combatterò da solo, nessuno può combattere con me. E voi troverete molto comuni queste posizioni nel corpo cristiano, che è la Chiesa. Non nel senso spirituale, perché nel senso spirituale questa unità già esiste, ma nella mente troverete questi due estremismi. O tutti dobbiamo essere insieme, io non credo che lui possa fare un'opera di Dio perché non sta seguendo Gesù con me. Perché non sta seguendo Gesù nella mia chiesa. Troveremo questo estremismo come troveremo l'estremismo opposto. Io non voglio essere con nessuno, combatto da solo. Solo che c'è un grande messaggio, una grande rivelazione che Dio ci vuole dare. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Se Dio ha creato un corpo, se Dio ha detto che la sua Chiesa è il corpo, non è possibile che facciamo a meno degli altri, non è possibile che combattiamo da soli. ma possiamo combattere insieme pur essendo in gruppi diversi. Non dobbiamo costringere quelli di un gruppo a passare in un altro gruppo, non dobbiamo forzare, però abbiamo bisogno di aggregarci e abbiamo bisogno di camminare con la convinzione che, e qui la scrittura poi ce lo chiarisce, ci fermiamo su questo verso centrale e conclusivo nello stesso tempo, ma Gesù gli disse: non glielo impedite. Tante volte noi vorremmo impedire, altro che di cacciare i demoni. Noi pensiamo tante volte che quegli stessi che li cacciano sono indemoniati, figuratevi, perché sono di un altro gruppo, no? Dice, non è possibile. Ma noi vorremmo impedire persino di parlare, di fare testo, di operare, di mostrare le opere di Dio a delle persone semplicemente perché appartenenti ad altri gruppi, ad altre denominazioni, ad altre confessioni. E se abbiamo cercato di farlo, se abbiamo cercato di tappare la bocca a persone in contatto con Cristo, è chiaro, persone nate nella presenza di Cristo, nate di nuovo, ma di altri corpi pratici, perché il corpo spirituale è uno, di altri piccoli gruppi specializzati in forze e missioni particolari, se noi abbiamo impedito a queste persone, se abbiamo cercato di scoraggiarle, se abbiamo cercato di fargli capire che la loro missione era inutile perché non stavano camminando con noi, Gesù ci fa una sgridatina questa sera e ci dice: non impedite la mia opera dentro gli altri. Questo potrebbe essere la definizione del messaggio questa sera. Non impedite, non vietate, non ostacolate la opera del mio spirito dentro gli altri solamente perché non fanno parte del vostro gruppo. Non ostacolatela. Questo è quello che lo Spirito Santo questa sera ci vuole fare comprendere. E subito dopo Gesù dà una spiegazione ancora più profonda. Qualche parola solamente, basta, perché credo che sia già chiaro il messaggio, non ha bisogno di ulteriori riflessioni. Perché chi non è contro di voi è a vostro favore. Capitelo questo, fratelli. Chi non è contro di voi non significa perché noi abbiamo una convinzione che le differenze tante volte sono contro. Ah, come posso stare con una persona che gli piacciono i colori sgargianti? Io non la sopporto, non la tollero. Ah, come posso stare con una persona che ascolta la musica classica oppure ascolta il rock? Oh, non è possibile. Oh, come posso stare con una persona che prega con le mani alzate? Io invece prego in silenzio. Oh, come posso stare? Noi abbiamo un senso di contro molto spiccato. Vediamo tutti contro. Ma Dio non sta guardando questo. Lui sta dicendo che il discernimento, l'essere contro, è solamente quando tu esprimi la luce e l'amore di Dio. Lì, se qualcuno ti è contro, allora capisci che sta forse ostacolando, non te, ma sta ostacolando lo Spirito Santo. Non è qualcuno che è contro le tue idee, non è qualcuno solo che ha pensieri diversi. Questo contro è qualcosa di più profondo, di più spirituale. È una separazione tra luce e tenebre che lo Spirito Santo va facendo quando tu sinceramente, semplicemente esprimi il messaggio di Cristo, la libertà dello Spirito. Questo creerà certamente delle fratture, creerà delle tensioni. E persone ti saranno contro solamente per una disparità di idea, per una mentalità diversa, ma questi non sono tuoi avversari. Cristiani forse ti si opporranno in certi momenti perché hanno dei punti di vista diversi, ma questo non è un essere contro. Il contro reale è quando l'opposizione è più profonda, nasce veramente da persone che non hanno incontrato Cristo e quando vedono la luce devono veramente nascondersi, devono opporsi, devono lottare contro questa luce. Allora lì tu sei una persona chiamata a svergognare, se volete, questo termine lo possiamo usare, le opere delle tenebre. Sei chiamata a illuminare, sei chiamata a bloccare la potenza del male, sei chiamata a cacciare il male, sei chiamata ad avvertire le persone che hanno un'autorità che non gli viene da Dio, dallo Spirito Santo, sei portata a farglielo capire. Quando vedi un mago, quando vedi un guaritore, quando vedi una persona dove chiaramente ha un'autorità, se ti capita, è una missione quella di fargli capire che lui sta facendo qualche cosa di distruttivo, di inutile, ma non al tuo fratello, non alla tua sorella. Lì Dio ci chiede di riconoscere l'opera di Dio nei nostri fratelli, riconoscerla. Riconoscere non significa necessariamente condividere il loro modo di fare, condividere la loro liturgia, condividere, ma significa riconoscere quello che Dio sta facendo nella sua Chiesa. E allora, in questo caso, chi non è contro di voi, se tu veramente stai esprimendo la luce, se tu stai veramente esprimendo Cristo, se tu come un piccolo bambino, Gesù l'aveva detto prima, stai presentandoti, non quindi con un atteggiamento umano di prevaricazione, di sapienza, se tu come un piccolo bambino ti stai presentando, allora sì, veramente, chi riceve te riceve Cristo, e chi non riceve te in quel momento non riceve Cristo. Capitemi? Allora sì che in quel momento ti accorgi che c'è una separazione tra le luci e le tenebre, allora sì che in quel momento puoi anche bloccare l'opera malefica che sta operando in alcuni, puoi legare le forze del male che stanno operando per la distruzione, ma non lo fare per un fratello, anche se appartenente a un altro gruppo, non impedire l'opera di Dio, non tentare di impedire l'opera di Dio, perché chi non è contro di voi, e qui concludiamo, che significa? Non è un antagonismo mentale, lì siamo tutti contro. Ci avete pensato mai che noi siamo contro tutti? Uno contro tutti e tutti contro uno, uno per uno e tutti per uno e uno per tutti. Nella nostra mente vi sembrerà strano, ma siamo contro tutto e contro tutti. Chi non ci è arrivato ancora in questa considerazione, ancora si vede che deve un po' vedere più chiaramente le potenzialità della nostra intelligenza. Lì scopriamo che la nostra intelligenza ha un potere incredibile per essere a favore nostro, che poi non è neanche a favore nostro. Di qua ci sarebbe da riflettere, è contro gli altri. Quindi non stiamo parlando di un contrasto mentale, di un contrasto culturale, perché tutte le guerre, capitemi, tante volte sono fatte in nome dei contrasti umani. Ma se tu sei nato da Dio, se tu hai incontrato Cristo, quello che è dentro di te è in comune con quello che è dentro del tuo fratello. Fratello, non dico frequentante un gruppo, una chiesa cattolica, protestante, anglicana, battista, metodista, ortodossa, eccetera, eccetera. No, se tu hai ricevuto Cristo, quello che è dentro di te è in comune e non è contro, è in collaborazione, è in dipendenza, è interdipendente, è appartenente. Se tu quindi scopri questa realtà, scopri che quello che è dentro di te è in connessione con quello che Dio ha messo negli altri suoi figliuoli, e quindi scopri che loro non sono contro di te. E allora, se non sono contro di te, vuol dire che sono a tuo favore. Allora capisci che l'altro non è, l'altro credente, l'altro cristiano non è uno contro, ma è uno a tuo favore. Cosa significa? Ci alziamo in piedi. Significa che se lui caccia i demoni, il beneficio viene pure a te. Capisci la grande rivelazione? Se lui fa un'opera di Dio, se lui dà a mangiare a un affamato, il beneficio viene pure a te. Dice: ma io che c'entro? È così. Perché se tu sei collegato nello stesso corpo, il bene, il beneficio di una parte del corpo diventa la gloria di tutto il corpo. E noi di solito non facciamo così. Quando ci sono le sconfitte, colpa degli altri. Quando ci sono le vittorie, grazie a me. Non abbiamo mai questo senso del corpo nelle imprese, no? Se non c'ero io, ecco, non ci posso fare niente, colpa degli altri. Siamo sempre tendenti, ma nel corpo di Dio c'è una integrazione meravigliosa. E allora Dio ti mostrerà persone che non sono contro di te, e la loro opera diventerà un tuo beneficio, diventerà qualcosa a tuo favore. E forse saranno persone che tu non credi che possano essere così, perché appartenenti ad altri gruppi, appartenenti, ma proprio lì scoprirai che questa unione viene da Dio, che questo essere contro o essere uniti non è qualcosa che possiamo creare, non è un circolo di ex cristiani, perché poi sapete che si stanno creando i circoli? Come ci sono quelli degli ex combattenti, degli ex giocatori di biliardo, si sta creando un circolo grossissimo di ex cristiani, cioè di persone che si sentono deluse dal cristianesimo, perché dice, sì, io ho cercato, ho frequentato una chiesa, sono andato in un gruppo così, ma poi tutto è andato male così. Allora si riuniscono solamente per sparlare o per raccontare le glorie passate, per sparlare le realtà presenti. Sono un circolo di ex, ma il cristianesimo ha bisogno non di ex, ha bisogno di persone viventi, come diceva Gianni poco fa, che si impegnino a favore dell'opera di Dio, che si impegnino per portare il suo regno. Il cristianesimo non ha bisogno di persone che discutono teologicamente semplicemente, ha bisogno di persone vive che trasmettano il buon odore di Cristo, e Dio ha progettato che tu sia una di queste. Ci credi? E allora ti accorgerai che la benedizione che opera nell'altro è a tuo favore. Chi non è contro di te, spiritualmente parlando, e sarà a tuo favore. È un'esperienza che Dio ti farà fare, ti sta facendo già fare, con persone diverse dal tuo gruppo, diverso per farti capire che Lui è quello che ispira il bene nei Suoi figliuoli. Crediamolo questa sera e riconosciamolo e godiamo di questo essere corpo, di essere in gruppi diversi, anche se non seguiamo insieme nello stesso gruppo, nella stessa comunità, nella stessa chiesa, ma siamo più uniti della istituzione chiesa reale, non chiesa spirituale. Siamo più a favore. Scoprirai che tante volte saranno persone molto più a favore tuo di gruppi diversi che persone dello stesso tuo gruppo. Non è l'appartenenza teorica a un gruppo, a una chiesa, a una parrocchia, a una comunità che può determinare l'unità, ma è l'appartenenza a Cristo che ti darà il senso del favore del corpo che è con te, e la forza di un membro diventerà la forza di un altro. Questa sera la forza di Vincenzo è diventata la mia forza. La mia forza è diventata quella di Vincenzo, la nostra forza è diventata la forza di Gianni, la forza di Gianni quella di Francesco, di Valeria, di Francesco, la forza di ognuno è diventata la forza di tutti. Questo è il progetto di Dio. Se lo capiamo e ci crediamo, vedremo grossi miracoli nella nostra vita, e la potenza di Cristo si esprimerà, non fratturata così com'è, ma si esprimerà in maniera concorde, come una testimonianza vivente al mondo. Preghiamo. Signore, grazie perché il tuo concetto di unità e di contrapposizione è molto diverso dal nostro. Grazie, Signore, che quando arriviamo a una scoperta quasi tremenda, che siamo contro tutti perché nessuno ci capisce, nessuno forse corrisponde alle nostre aspettative, ci accorgiamo che tu hai creato una corrispondenza diversa, una conoscenza non secondo la carne, ma secondo il tuo spirito, che ci fa sentire insieme, seppure in gruppi differenti. Grazie, Padre, perché tu ci stai rivelando questa comprensione nuova, perché possiamo veramente non solo non impedirci, non vietarci di operare attraverso il tuo spirito, ma possiamo arrivare anzi a collaborare, seppure in diversi gruppi, in diverse realtà, possiamo arrivare veramente a manifestare l'unità meravigliosa che c'è nel tuo corpo. Grazie, Padre, per questa rivelazione. Nel nome di Gesù. Amen.